continua anche oggi la programmazione con Samarcanda Digital Network. Siamo finalmente all'interno del tanto atteso angolo di programmazione che si chiama Non più di mezz'ora con il nostro Maurizio Di Giovancarlo. Come stai, Maurizio? Ben trovato.
Ben trovato, un saluto a tutti i tassisti di Roma.
Non solo ai tassisti, ma anche ai clienti, ma anche a chi non fa il tassista sta ascoltando in questo momento la nostra radio.
Non più di mezz'ora, leggermente in ritardo, però quando c'è il lavoro e il sindacato non si guarda in faccia a nessuno, vero Riccardo?
No, si guarda in faccia e comunque cerchiamo di fare tutto quanto, sì, certo.
È logico, certo.
Ci sono un po' discorso di priorità, anche se la Tuscia è sempre nel nostro cuore, però.
Ma io sono contento per questo, però ecco, se c'è il sindacato, c'è il sindacato, quindi va bene così. Allora, rientriamo nella non più di mezz'ora, in questa mezz'oretta di chiacchiere della Tuscia, spero che vi piaccia. E oggi presenteremo un personaggio, veramente un personaggio. Lui di professione fa il pescatore, ma Riccardo. Lui fa il pescatore e cacciatore di Goregone, lo sai? Chiamato la spigola del lago.
La spigola del lago, okay. Il black bass.
Lui ha scritto già ben 12 libri dedicati ai segreti del territorio. Ha un nome d'arte, che ora ti dico, poi lui deciderà lui se dire il suo nome vero. Il nome d'arte è Luis Contenebra. Do il benvenuto a questa trasmissione a uno dei personaggi più enigmatici attualmente nella Tuscia. Ciao Luis!
Ah, che grande presentazione! Sicuramente la radio è ancora un metodo efficace per raccontare storie.
E questo è.
Sì, questo sono d'accordo con voi. E ascoltare ancora c'ha quel sapore di antico,
Di analogico, c'ha quel sapore di analogico
anche sì, in una radio digitale come la nostra è completamente digitale, siamo sul sistema DAB e copriamo bene adesso anche tutta la provincia di Viterbo, addirittura abbiamo un nuovo ripetitore su Grosseto e Civitavecchia, quindi insomma la sconfiniamo,
diciamole tutte le cose, cioè dove arriviamo,
arriviamo ovunque,
oggi arriviamo ovunque. Allora, Luis, come ho detto prima, è autore di ben 12 libri, romanzi, storie, ce lo dirà lui come definirli, dedicati ai segreti di questo territorio che la Tuscia, gli Etruschi e quant'altro. Nella locandina che abbiamo pubblicato in questi giorni, lui si presenta nascosto dietro a questa copertina, l'isola di Maria Maddalena. Ce lo vuoi raccontare, Luis?
Dai, allora, come dicevo appunto, con la radio è sicuramente ancora un modo efficace per raccontare le storie. E quindi io vi accompagnerò raccontandovi una storia. All'interno di questa rubrica, Storie di Lago, appunto, ti porterò sulle orme, come dicevi tu, di Maria Maddalena. Vi parlerò di un'isola che adesso sembra uno scoglio, brullo, vedete, tranquillo, silente. Ma un tempo hanno calcato questa piccola superficie personalità veramente importanti, come papi e alti ranghi della politica del tempo, imperatori e regine. Io parlo del lago di Bolsena. E l'isola si chiama Isola di Maria, si chiama Isola Martana, che però nel tutto il Medioevo si è chiamata Isola di Maria Maddalena. E questa cosa mi ha sempre incuriosito, ma perché ha cambiato nome? Qual è il motivo? Allora, innanzitutto, come hai detto tu, Mauri, mi presento, mi chiamo Luis Contenebra, e faccio un lavoro non usuale, non mi confronto con la tecnologia, faccio un lavoro fisico, che è quello di pescatore, con tutto quello che questo lavoro comporta, quindi alzarsi la mattina molto presto, la sera andare a dormire presto, appunto mangiare un boccone e poi di corsa a letto perché alle 3:30 suona la sveglia.
E sai, Luis, questo è il lavoro lento che chi abita in città ci invidia.
Sì, è vero, e forse hai ragione, ma non nel caso in cui si prospetta l'inverno, ovviamente.
Certo,
e allora certo. Io vi invidio nei vostri, anche se noiosi, luoghi di lavoro, ma caldi, mentre il lago, quando è freddo, l'acqua, le reti non scorrono. No, è tutto veramente, diventa molto complicato, anche perché poi le correnti, le piogge, ma le correnti sono quelle che danno
la tramontana.
La tramontana, mamma mia. Ed ecco che appunto di tramontana parli, è proprio in queste occasioni con cui con gli altri pescatori ci confrontiamo, parliamo di storie. Ed ecco che ci riuniamo nei magazzini quando il lago non ci fa lavorare e prendiamo posto un po' dove capita, spesso sulle reti proprio, che sono un giaciglio comodo, morbido, e raccontiamo, accendiamo il fuoco, qualcuno va a comprare dal pizzicagnolo come una volta due fette di ventresca, un litro di vino, e raccontiamo storie. È inutile dire che la ventresca, quando è fuoco sul fuoco, c'ha un odore molto particolare, viene l'acquolina in bocca. E raccontiamo queste storie, e i vecchi raccontano storie di vecchi collegamenti, di vecchi echi del passato. Ed ecco che tramite mio padre, che era uno storico del luogo, che lui si confrontava con gli atti consigliari del mio paese, di Marta, e cercava di capire anche lui perché il toponimo, il nome è cambiato nel corso del tempo e quale storia ha coinvolto i nostri luoghi d'origine. Ed ecco che è saltato fuori appunto questo discorso di Maria Maddalena, e a me mi ha sempre incuriosito, ho cominciato a cercare, a approfondire questo discorso, e sono uscite fuori delle notizie veramente importanti, preoccupanti quasi, perché qui, cari radioascoltatori, la storia andrebbe riscritta. La mia è un'affermazione veramente che fa pensare, in quanto ecco, la presenza, come dicevo prima, su quest'isola di imperatori, di regine, forse qualcuno di voi ha sentito parlare della regina Malasunta, regina dei Goti, la figlia di Teodorico, una personalità importante, che stava a Ravenna. Perché da Ravenna questa regina è venuta sull'isola Martana e poi fu relegata su questo posto? Il cugino Teodato ha colto l'occasione e poi l'ha uccisa. Perché sia Procopio da Cesarea che Jacopo da Cavarazzi, che sono due cronici del tempo, due cronisti del tempo, parlano della presenza di questa figura importante sull'isola, proprio perché cercava qualcosa questa regina, ma più che cercava, lei era venuta in contemplazione di quello che erano le ossa di Maria Maddalena, ma le ossa integre. Cioè, noi parliamo di una chiesa, di un santuario ab constructum, dove all'interno del quale c'era il corpo integro di Maria Maddalena. Una storia che parte da molto lontano, questa storia. Perché ti interessa, Maurizio?
Come no? Io sto ascoltando con silenzio doveroso, perché è una storia. Allora, una cosa sola, possiamo inquadrare per i radioascoltatori che non conoscono la zona. Allora, siamo sulle acque del lago di Bolsena. Il lago di Bolsena si trova nella Tuscia, nell'Alta Tuscia, ed è il lago a carattere vulcanico più grande d'Europa. E al suo interno, al suo bacino, ci sono due isole. L'isola Martana, questa che sta raccontando, con la storia che sta raccontando Luis, e l'isola Bisentina, che è la più grande. Noi ci concentreremo sulla storia dell'isola Martana. Prego.
Sì, appunto, parlavamo di storie di Tuscia, ma storie di lago, perché in fin dei conti abbiamo molte storie da condividere con i radioascoltatori. Ecco, parlavo di due isole, hai menzionato, sì, ora parliamo di una isola, l'isola Martana, poi magari in un'altra occasione parleremo anche dell'isola Bisentina, anche certo. Lei è stata coinvolta nelle nebbie fumose della storia con altri personaggi storici importanti, facciamo riferimento ai Farnese, ma anche a una presenza storica che durante la Seconda Guerra Mondiale ha fatto la sua comparsa su quest'isola a cercare una cosa veramente importante. Tu sai a chi mi riferisco, Maurizio?
No, dimmelo tu.
Sto parlando di Hitler, che nel 1943 è venuto sul luogo. Diverse persone l'hanno visto, ho raccolto la testimonianza di un pescatore che ha accompagnato sia lui che altre persone importanti su quest'isola per vedere una cosa che, guarda caso, si ricollega a quello che noi stiamo per dire. Noi parliamo storicamente di questa figura, Maria Maddalena, e perché, Maurizio, noi la colleghiamo a quest'isola? Che cosa c'entra Maria Maddalena in fin dei conti con questa piccola isola? Un corpo integro, non una singola reliquia qua là, che questa può essere fuorviante da un punto di vista del ricercatore, sì, ma no, noi parliamo di un corpo integro della santa e di un santuario che ospitava questo corpo, che aveva una forma particolare, era stato studiato proprio affinché la guglia di questo santuario fosse così alta che si dovesse vedere in tutto il lago di Bolsena, persino sopra, anche sopra l'isola, la Bisentina, che un po' copre l'isola Martana, dalla parte lontana del lago, sì, esatto. Appunto. E questa grande campana di cui noi abbiamo un resoconto storico, più resoconti storici, ma uno in particolare che ci ha molto affascinato, cioè lo scrivano dell'imperatore Ottone I, che ha descritto la scena dell'imperatore quando è venuto a vedere questa campana e aveva il volto fuso di Maria Maddalena, lui l'accarezzò e pianse. E ecco, questa campana che si doveva sentire in tutto il lago aveva un diametro di oltre 2 metri, una cosa incredibile. Poi è sparita nella notte dei tempi. Tutte queste informazioni, che peccato che poi spariscono, che fine ha fatto? Probabilmente sarà stata fusa per recuperare, non so, monete, cannoni, quello
però
che era.
Anche Hitler è stato, no? È stato influenzato da questa storia.
Sì,
in quegli anni.
Reich, era alla ricerca di informazioni. Come possiamo chiamarle, a carattere misterico, in quanto loro credevano, attraverso le loro elucubrazioni mentali, che ci fosse un collegamento tra Maria Maddalena e una storia che poi vi vado a raccontare. Però di base dobbiamo sapere che lui, a onor del vero, su quest'isola ci ha lasciato un suo feldmaresciallo, che si chiama il maresciallo Kesselring, che era impegnato sì in altri fronti, parlo del comando dell'Axe, ma che fu trasferito d'autorità per un mese a controllare che un plotone di SS Annenerbe, cioè le SS avevano erano 8 dipartimenti, uno di questi 8 dipartimenti si chiamavano Annenerbe, che voleva dire archeologhe, doveva indagare sull'isola di una cosa veramente che...
Di un accesso.
Sì, esatto.
Ok. Ma tu quanto tempo hai dedicato a questa storia? Cioè, il libro dopo quanto tempo l'hai scritto?
Guarda, io sono stato...
Poi continuiamo il discorso, il racconto.
È interessante questa domanda, perché io per scrivere questo libro ho impiegato circa 10 anni a recuperare storie, a recuperare informazioni, a seguire da un profilo, da un punto di vista storico, tutti questi eventi che non sono facili, Maurizio, da recuperare, in quanto raramente trovi informazioni che siano che contemplino questi aspetti e te lo dicono in maniera chiara, esplicita. Bisogna cercare tra le righe della storia queste okay. informazioni. Io facevo riferimento a Hitler come personaggio che è stato proprio sull'isola bisentina, perché cercavano questo ingresso che portava in un...
L'isola Martana.
Sì, sì. Però ritorniamo okay. alla nostra
storia.
Alla nostra storia, perché ecco, io come pescatore spesso vado a pescare nei dintorni dell'isola Martana.
Quindi tu sei sempre l'intorno e lo vedi, no? Vedi...
Sì, certo, vedo bene quello che sono le... questo io quando vado parto da Marta con la mia barca da pescatore, trovo quasi sempre l'isola sul mio percorso, però e quindi la giro, faccio un giretto, guardo sempre, perché mi è rimasta impressa una storia in cui a Malasunta, non fidandosi del cugino Teodato, aveva portato con sé da Ravenna le casse dello Stato, che costava di 1.088.000 solidi d'oro, cioè, è una cifra enorme. Potrebbe risanare il PIL dell'Italia, una cifra del genere. E sappiamo che l'ha portato sull'isola. E ecco, io tutte quelle crepe che trovo proprio dell'isola, no? In questa diciamo parete che c'è, dove sopra si erge la torre che faceva parte della casa, della fortezza dell'isola che ha ospitato la regina Malasunta, e io guardo sempre dentro queste feritoie, perché la mia immagine, cioè la mia fantasia, mi fa pensare che lì ci sia un tesoro in qualche maniera, un tesoro, e io come Paperon dei Paperoni sguazzo in questo
alla ricerca. E, sì. Allora l'isola Martana c'ha una forma, è la fine di un cratere roccioso, e sembra come dall'alto sembra una
parte del bordo, eh?
Esatto, una bocca socchiusa, no?
Sì.
Da una parte. E dalla parte diciamo che guarda a nord del lago, c'è questa grande scogliera che va a picco sul lago, giusto? Io me la ricordo,
esatto.
Così.
È proprio okay. Lì che va a guardare tra le...
E lì io ho visto l'insenatura e una porta, però non mi sono permesso, è un accesso, però io non mi sono permesso di andarci, e perché essendo privata poi si vanno a toccare delle violazioni che non voglio, per carità, accedere, ecco, tutto qua. L'ho vista, l'ho fotografata da lontano, però diciamo che l'impatto da quest'altra parte è molto più, come dici tu, enigmatico. Dall'altra parte c'è questa abitazione, questa palazzina immerso alle piante, e è molto bello, però dall'altra parte diciamo il costone che guarda a nord è molto bello.
Sì, e poi tra l'altro c'è appunto questo luogo che si chiama il Bagno della Regina, dove da sopra questa crosta di cui tu parlavi c'è un cunicolo che porta sotto, chiamato appunto il cunicolo della Regina, che porta al Bagno della Regina. E ecco, dove si dice, la leggenda vuole che lì, in questo luogo, sia stata uccisa dai sicari di Teodato la regina Malasunta. Sì, Malasunta appunto è una figura importante per quanto riguarda la storia dei Goti in Italia. Parliamo del 535 orientativamente. Però ritornando alla nostra Maria Maddalena, dicevamo, che cosa c'entra Maria Maddalena con l'isola, l'isola Martana. Beh, è una storia che inizia molto tempo fa, praticamente dobbiamo tornare proprio alla Bibbia, alla morte del, tra virgolette, del Cristo. Noi sappiamo che lui fu accusato e fu condannato a morte da parte di Caifa, il capo del Sinedrio, perché bestemmiò, lui disse di essersi equiparato a Dio, e fu un atto gravissimo. Certo, i romani poteva interessare questo aspetto al governatore romano, anche no, se sembra di no.
A un certo punto, certo.
Però i romani avevano il terrore delle insurrezioni ebraiche, che tra il primo e il secondo secolo hanno veramente creato delle tensioni religiose con i romani, che poi sappiamo come sono andate a finire. Ecco, quello che noi poco conosciamo è come andò a finire dopo la morte del Cristo. A quanto pare l'attenzione dei saggi del Sinedrio si spostò dal Cristo a quelli che facevano parte del suo seguito, agli apostoli, ai testimoni, agli amici di Gesù, che interferivano con la loro dottrina, e lasciando che gli insegnamenti di Yahshua si diffondessero ancora tra la gente. Quindi il Sinedrio pensò ancora di allontanare con uno stratagemma questi scomodi testimoni. Allora che cosa furono, cosa successe? Successe che imbarcarono la maggior parte di queste persone su una nave, e questa nave vagò nel Mediterraneo per circa 6 mesi, fino ad approdare in Francia, e da lì ricominciò la cristianità.
Come giunse a questa storia all'interno di un lago e su un'isola? Perché si parla di mare.
Questa nave alla deriva arrivò su quello che è la costa di Saint-Marie-de-la-Mer in Francia, in Provenza, e da lì diciamo che sono ripartiti questi apostoli per spargere di nuovo la buona novella. E mentre Maria Maddalena si rifugiò in una caverna che stava sopra alla Sembom, questa caverna, e da lì a quanto pare un angelo le apparse in sogno e gli disse che doveva congiungersi con la sorella, con la Madonna a Efeso in Turchia. Quindi Maria Maddalena partì con la sorella e il fratello, la sorella Marta e il fratello Lazzaro, proprio quel Lazzaro, alzati e cammina, proprio alla volta della Turchia. Le strade consolari a quel tempo erano quelle romane, quindi certo. Si sono incamminati su questa strada, e a quanto pare nei pressi del lago di Bolsena hanno avuto i soldati di Nerone. Che cosa c'entra Nerone? Noi parliamo del 64 dopo Cristo, era appena successo l'incendio di Roma, e Nerone cercava i cristiani proprio per fargli pagare lo scotto di aver provocato questo grande incendio. Secondo Nerone erano stati i cristiani, e per questo li uccideva tutti. E quindi ecco che improvvisamente su quest'isola si parla di questa presenza importante. Io cercando qua e là poi sono venuto alla scoperta di un atto consiliare, che era veramente uno dei tanti che mi ha lasciato perplesso, in quanto nel 1602 per l'esattezza arrivò da Roma, dal Vaticano, una delegazione che composta da alcuni con nomi e cognomi, da alcuni reverendi, ma indottrinati in maniera di fede, che presero il parroco del paese di Marta. E qui abbiamo anche una piccola ricevuta allegata, in quanto con la barca il barcaiuolo fu pagato con una somma. E furono accompagnati sull'isola per vedere una reliquia che apparteneva a Maria Maddalena e che loro dovevano identificare questa reliquia come appartenente alla santa.
Ok, allora, senti Luis, siccome è già passato, tu quando io ti incontrai a mezz'ora dobbiamo parlare, è passata già mezz'ora, ti sei accorto? No, giusto? Allora io farei così, se Riccardo ha...
Abbiamo in realtà carissimi altri 4 minuti, io li farei sfruttare a Luis, okay, perché ci ha tenuto inchiodati,
sì,
fino adesso.
No. Benissimo, no, io volevo dire sì, che lui terminasse con un periodo e che questo periodo poi da riprenderlo giovedì prossimo per la seconda puntata.
No, giovedì
prossimo no, ok.
E allora, facciamo quello dopo ancora, non c'è problema Maurizio.
No, quello dopo ancora, aspetta. Perfetto. Affermativo. Allora, vediamo questa storia.
Ok.
Allora, questa storia finisce che praticamente il comune di Marta mette in affitto un fondo che si chiama La Vermigliesca, e questo fondo con i proventi dell'affitto loro costruiscono una teca, una magnifica teca in legno che conteneva i vestiti di Maria Maddalena, un paio di scarpe, una cintura perfettamente conservati, ci dicono, e un vestito, un saio, una tunica che era molto rovinata. Anche di questi paramenti non sappiamo la fine. Però noi
non si sa dove l'hanno portati e dove si trovano.
Ma guarda che Maria Maddalena nel lago di Bolsena è una cosa che spesso salta agli occhi, nonostante, voglio dire, è anche la santa protettrice del paese di Gradoli.
Di Gradoli, esatto.
Provincia di Viterbo, esatto. Santa Maria Maddalena.
È un borgo che si affaccia sul lago. Allora,
un borgo che si sul lago. E anticamente, allora, noi sappiamo che congiungendo le 4 sante del lago, così finiamo, Santa Prego. Maria Maddalena, Santa Margherita di Montevascone, Santa Cristina di Bolsena. E Santa Marta di Marta, un punto, quel punto sul lago, da un luogo di una cosa importante per noi cristiani, veramente importante. Ecco, vi lascio con questo
periodo che riprenderemo nell'ultima puntata di questa stagione, che sarà il 2 luglio, il giovedì prossimo. Allora, Matti, giovedì prossimo ci sarò io con altri ospiti e faremo un cartellone sulle manifestazioni che si svolgeranno nel mese di luglio.
Esattamente, stiamo parlando di giovedì prossimo, giovedì 25, poi giovedì 25, 2 luglio, botto finale 2, con il nostro
luglio. Esatto. Allora, per tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, chi volesse leggere questa storia, è stampata sul libro che potete trovare sulle più grandi piattaforme, Feltrinelli, Ibis, Amazon, con l'autore, con Tenebra, Luis, che oggi abbiamo avuto per la prima volta ospite. Ti ringrazio veramente, Luis. E niente, allora l'appuntamento con Tenebra è posticipato al 2 luglio. Riccardo, vuoi dire qualche cosa tu?
Ringrazio Luis per il tempo che ha dedicato a noi, a Radio Samarcanda, a questa trasmissione, a te Maurizio, e noi, io e te Maurizio, ci aggiorniamo a giovedì prossimo con Luis all'inizio di luglio, il 2 luglio, l'ultimo giovedì luglio, per quanto ti riguarda, il esatto, non più di mezz'ora, va bene?
Esatto, ok, grazie Luis, veramente interessantissimo, ti aspettiamo il 2 luglio.
un saluto a tutti, non mancherò.
Grazie, okay, Luis, grazie. Grazie Maurizio, Riccardo Mameri comunque in assoluto vi ringrazia e vi saluta, anche perché mancano 3 minuti alla fine della trasmissione e lasciamo lo spazio a Jazz Train, poi abbiamo Italia in Groove con il nostro Sly e poi c'è anche in questo caso il botto finale con Culture Jam con i nostri due Alex e Sabetti con AC Whistle fino a mezzanotte. Grazie a tutti e a tutte, noi ci ascoltiamo domani sempre dalle 16 alle 18.